Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasi. Mettere un limite massimo alle retribuzioni dei dirigenti delle casse malati per le loro attività nel settore dell'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale appoggia la proposta, ma questo non avrà effetto sui premi. I cantoni devono poter decidere quale aiuto sociale destinare agli ucraini che dopo 5 anni di statuto S riceveranno il permesso B. Berna vuole permettere di limitarne l'impatto finanziario. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Servirà per generi alimentari e alloggi temporanei distribuiti da organizzazioni locali. Quasi 500.000 di turisti in Spagna per osservare l'eclissi solare. Tutto esaurito in hotel e strutture d'accoglienza varie. Si calcola una ricaduta economica di quasi 400 milioni di euro. E nel nuoto, risposta immediata di Noè Ponti agli europei di Parigi. Dopo la delusione di ieri nei 50 delfino, oggi miglior tempo del ticinese nelle batterie dei 100. Prima di passare agli altri temi, in apertura abbiamo 2 notizie che riguardano incidenti in montagna. È morto il cercatore di funghi caduto domenica in territorio di Prugiasco, in Valle di Blegno. Le condizioni del 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, erano parse fin da subito gravi. L'uomo si trovava sopra una parete rocciosa quando è rimasto vittima di una caduta di 50 metri. E si è avuta poco fa notizia di un altro grave infortunio. È successo nella serata di ieri in territorio di San Carlo, frazione del comune di Cevio. A rimanere gravemente ferito è un giovane pastore di 27 anni. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto poco prima delle 20 sull'Alpe Robiei. Il 27enne, un cittadino italiano residente in Italia, si trovava in quota dove svolgeva la sua attività. Sembra abbia perso l'equilibrio e sia caduto per circa 10 metri, riportando traumi gravissimi. È in pericolo di vita. Anche il governo svizzero vuole limitare gli stipendi dei dirigenti delle casse malati. Su spinta del Parlamento propone ora di limitare le retribuzioni all'importo che ricevono gli stessi consiglieri federali. Per ammissione del governo si tratta di una mossa simbolica che tiene conto del malcontento della popolazione, ma senza effetti tangibili sui premi di cassa malati. Ci spiega tutto Alan Crameri.
I direttori delle maggiori casse malati guadagnano quasi 1 milione di franchi all'anno. Abbondanti anche le retribuzioni per l'impegno relativamente contenuto di alcuni membri di consigli d'amministrazione. Cifre che colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto mentre i premi continuano a salire. Per evitare remunerazioni ritenute eccessive, le commissioni che in Parlamento si occupano di sanità hanno fatto una prima proposta, piuttosto tecnica. Il Consiglio federale oggi propone invece un meccanismo più semplice. I dirigenti non potranno guadagnare più di un consigliere federale, circa 480.000 franchi all'anno. In pratica però l'effetto sarà limitato, infatti gli stipendi versati comprendono anche la parte relativa alle assicurazioni complementari, non coperte dalla legge sull'assicurazione di base. Quindi quegli stipendi di quasi 1 milione non si dimezzeranno per forza. Secondo i dati disponibili, sono pochi i manager che già oggi superano questa soglia. In Parlamento una minoranza di sinistra tenterà di intervenire anche su questa parte o di scorporare le strutture assicurative. Il governo invece spera che gli assicuratori moderino volontariamente il totale delle retribuzioni grazie a un nuovo obbligo di trasparenza. Di ogni dirigente bisognerà sapere quanto guadagna e per quale percentuale di lavoro. L'impatto sui premi però sarà minimo. Il totale delle retribuzioni di tutti i dirigenti delle casse malati è inferiore allo 0,1% dei premi versati. Per finanziarle, ogni assicurato paga in media 24 centesimi al mese. Quindi, se anche l'effetto delle misure fosse enorme, con un'ipotetica diminuzione di un quarto delle remunerazioni, il risparmio resterebbe inferiore a 1 franco all'anno.
Passati 5 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, quindi dopo il prossimo 24 febbraio, i rifugiati con statuto S avranno diritto a un permesso di dimora B. Se beneficiari di aiuto sociale, l'ammontare dei contributi non sarà però necessariamente uguale a quello della popolazione residente. Il Consiglio federale intende infatti dare ai cantoni margine di manovra nel fissare il sostegno. La corrispondente modifica dell'ordinanza sull'asilo è stata posta oggi in consultazione, ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Dal prossimo anno i cantoni non riceveranno più i sussidi federali per le persone che da più di 5 anni sono titolari dello statuto di protezione S, ma non saranno obbligati ad elevare i contributi d'aiuto sociale per allinearli a quelli destinati ai residenti. Potranno farlo se lo vorranno, potranno mantenere un'indennità ridotta o decidere per una via di mezzo. È una delle modifiche all'ordinanza sull'asilo messa oggi in consultazione dal Consiglio federale, entrata in vigore prevista marzo 2027, che già risponde alle critiche e ai timori espressi nei mesi scorsi da più esecutivi cantonali, a fronte delle novità in arrivo, la conversione per legge del permesso S in permesso di dimora B e appunto il taglio dei contributi federali recentemente deciso dal Parlamento per ragioni di risparmio. Secondo recenti stime, i rifugiati ucraini che si troveranno in Svizzera da più di 5 anni saranno circa 46.000, mentre i costi aggiuntivi per i cantoni derivanti dallo stop ai sussidi ammonterebbero a 300 milioni di franchi. Il Consiglio federale specifica pure che il soccorso d'emergenza, in caso di abrogazione dello statuto S, non verrà meno. Si tratterà di un diritto che scatterebbe a decisione d'allontanamento passata in giudicato, per il quale Berna continuerà a mettere a disposizione un forfait di indennizzo pari a 1.300 franchi per persona.
Ad inizio dicembre a Lugano sono attese dozzine di personalità politiche internazionali per la conferenza annuale dell'OSCE, organizzazione incaricata di occuparsi in particolare di pace e stabilità in Europa. Una sfida anche per la polizia cantonale che dovrà garantire la sicurezza dei partecipanti. Ora, la Confederazione ha garantito che si assumerà gran parte dei costi, l'80% per la precisione. La Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita a inizio settimana da un forte terremoto. Gli aiuti finanziari saranno utilizzati per generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico. Berna non invierà invece nel paese una squadra di esperti. Di tutto questo ne ha parlato SRF questa mattina con il vice ambasciatore svizzero a Bogotà. Ci riassume il tutto Laura Dick.
L'epicentro del terremoto si trova in una zona occidentale montuosa, nella provincia di Chocó. Una regione povera e piuttosto isolata, spiega Fabian Ayo, vice ambasciatore in Colombia. Le sfide principali, oltre al nuovo governo appena insediato, sono quindi legate alle difficoltà di comunicazione e alle infrastrutture per i trasporti. La Svizzera è pronta a fornire sostegno. Attualmente si sta mettendo a punto un pacchetto di aiuti sulla base di una richiesta ricevuta dal Ministero degli Esteri, spiega Fabian Ayo. Va però detto che la Colombia soffre da decenni di conflitti interni e di gravi emergenze umanitarie. Per questo motivo siamo già da tempo presenti sul territorio e questo ci è d'aiuto. La Svizzera fornirà soprattutto aiuti finanziari e competenze tecniche, ma non invierà squadre speciali con cani da ricognizione come è successo in Venezuela, precisa il vice ambasciatore svizzero a Bogotà. Rispetto al Venezuela, aggiunge, le capacità umanitarie locali sono molto più solide e sviluppate, si è dunque deciso di aiutare a rafforzare queste squadre piuttosto che inviare esperti elvetici. Si tratta concretamente di aiuti alimentari, sostegno per alloggi temporanei, di assistenza nel settore dell'acqua e dell'igiene, che tradizionalmente rappresenta un punto di forza della Svizzera. Al momento nel paese si registrano circa 2.800 svizzeri, mentre i viaggiatori che si sono annunciati sono 130. Ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha indicato di non essere a conoscenza di cittadini elvetici morti o feriti a seguito del sisma di magnitudo 7.4.
La siccità e il caldo stanno riducendo la navigabilità del Reno, una delle principali vie di approvvigionamento della Svizzera. In Germania, per compensare il rallentamento del traffico fluviale, alcune regioni hanno autorizzato i camion a circolare anche nei giorni festivi. Per il settore della logistica, però, non è una soluzione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La navigazione sul Reno non si è fermata, ma le imbarcazioni viaggiano con carichi fortemente ridotti. In Germania si è deciso di allentare le restrizioni alla circolazione dei camion nei giorni festivi. Ma secondo Tom Odermatt, vice direttore dell'Associazione Svizzera delle Imprese di Spedizione e Logistica, non si tratta di una soluzione duratura.
Consentire ai camion di circolare in altri orari non risolve il problema. La capacità di trasporto su strada resta limitata e la carenza di autisti e mezzi riguarda tutta l'economia lungo il Reno. Con le tensioni internazionali e l'aumento dei costi, trovare autocarri disponibili è sempre più difficile.
La situazione non mette a rischio l'approvvigionamento della Svizzera, ma per il settore logistico gli episodi di acque basse sempre più frequenti impongono ormai una strategia di lungo periodo.
La capacità di trasporto è fortemente ridotta e questo aumenta costi e complessità. Strade e ferrovia possono compensare solo in parte. Per il futuro servono quindi soluzioni durature, scorte meglio pianificate, collegamenti multimodali più efficienti, infrastrutture adeguate, imbarcazioni in grado di navigare anche con bassi livelli d'acqua e una migliore coordinazione tra tutti gli attori della logistica.
E a guardare a soluzioni durature anche la Camera di Commercio di Basilea Città e Campania e l'Associazione Svizzera per la Navigazione e l'Economia Portuale, che proprio pochi giorni fa hanno sottolineato la necessità di agire fin d'ora con una strategia di lungo periodo. Le due organizzazioni chiedono alla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno di accelerare gli interventi, dal potenziamento delle infrastrutture alle innovazioni tecniche, per rendere il sistema più resiliente ai futuri periodi di siccità.
E anche il canale di Panama fa i conti con il livello di acqua più basso del solito a causa del fenomeno meteorologico del Niño. Una situazione che, sommata alla crisi dello stretto di Hormuz, sta facendo lievitare il costo del transito delle navi, come rivelato dal Financial Times. Il servizio di Chiara Savi.
Per transitare da Panama si può riservare il transito con ampio anticipo pagando un pedaggio che può variare in base alle dimensioni e al peso dell'imbarcazione e alla chiusa attraverso la quale si vuole passare. Ci sono però anche aste giornaliere riguardanti finestre di transito non assegnate, aste alle quali le compagnie di navigazione partecipano per comprare passaggi prioritari o non programmati con anticipo. Questi transiti rappresentano il 30% del traffico del canale. Con lo stretto di Hormuz bloccato, i passaggi distribuiti in questo modo hanno cominciato a crescere e con loro i prezzi. Da una media di aprile di $140,000 si è arrivati a $425,000 a maggio. C'è stata un'asta in cui si è raggiunta la cifra record di $4 milioni. Oltre ai problemi geopolitici, ora si sommano quelli climatici, perché anche Panama sta risentendo di un problema di siccità che solitamente si verifica in inverno, ma che quest'anno si fa sentire in anticipo. Il risultato sono livelli d'acqua più bassi che costringono le imbarcazioni a limitare le quantità di merci trasportabili e potenzialmente si ridurrà il numero di slot di passaggi disponibili. Già questo mese la media pagata per un transito finito all'asta ha superato $1 milione. Lo scorso anno era 16 volte meno. Il prezzo medio invece per le chiuse più grandi ha raggiunto i $2,5 milioni. Le previsioni indicano costi alti per gli armatori, i loro clienti e lunghe code per le navi che vogliono navigare lungo gli oltre 80 chilometri del canale.
In Germania, dopo la lunga serie di attentati, azioni di sabotaggio, cyberattacchi e droni di spionaggio, il governo di Friedrich Merz ha deciso di estendere i poteri dei propri servizi segreti. Gli agenti in futuro non saranno solo raccoglitori di informazioni, ma veri e propri agenti operativi sul fronte della difesa nazionale e anche dell'attacco contro forze straniere. Da Berlino, Walter Raue.
Agente del BND con licenza di uccidere, titola oggi un tabloid popolare tedesco citando il celebre film dell'agente 007 del 1962. Le spie del Bundesnachrichtendienst, i servizi segreti tedeschi, non otterranno forse una vera e propria licenza di uccidere, ma i loro spazi d'azione verranno notevolmente estesi grazie al disegno di legge approvato questa mattina a Berlino dal Consiglio dei Ministri. In futuro gli 007 tedeschi non si limiteranno a raccogliere informazioni, ma otterranno anche la possibilità loro preclusa finora di operare attivamente in Germania e all'estero per assicurare la sicurezza nazionale e neutralizzare in anticipo azioni, attentati o sabotaggi di paesi ed organizzazioni ostili. Si tratta di una riforma molto significativa per la Germania, i cui servizi segreti dal dopoguerra fino ad oggi avevano spazi d'azione molto ridotti e dipendevano in massima parte dal sostegno dei servizi di paesi alleati come gli Stati Uniti, Israele, il Regno Unito, la Francia. In futuro gli agenti tedeschi potranno intervenire all'estero con proprie azioni di sabotaggio, non meglio definiti interventi atti a neutralizzare agenti e servizi stranieri ostili, o compiere cosiddetti cyberattacchi per bloccare o danneggiare reti di comunicazione digitale satellitare. Per i partiti dell'opposizione la riforma darebbe però fin troppi poteri ai servizi segreti e rischierebbe di trasformare il BND in una sorta di Stato nello Stato, difficilmente controllabile.
C'è grande attesa un po' ovunque per l'eclissi solare di questa sera, ma in modo particolare in Spagna, paese dal quale si osserva meglio il fenomeno. C'è chi parla di eclissi mania che ha mobilitato, oltre agli spagnoli, anche quasi 500.000 di turisti, cioè il tutto esaurito in hotel e strutture di accoglienza. I primi calcoli parlano di una ricaduta economica di quasi 400.000.000 di euro. Ne parliamo da Madrid con la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
La Spagna ha dovuto aspettare ben 121 anni per vedere un'altra eclissi solare totale, perché l'ultima risale al 30 agosto del 1905, quindi ovviamente per questo evento la Spagna si sta preparando da anni. Gli operatori turistici hanno addirittura inserito l'eclissi tra gli eventi chiave del 2026 e moltissime città hanno allestito aree di osservazione sicure con astronomi e divulgatori scientifici che spiegheranno il fenomeno in diretta. C'è stato anche un boom di prenotazioni, hotel riservati con un anno di anticipo, e il Ministero dell'Economia prevede un afflusso straordinario di quasi 500.000 turisti che sono arrivati in questa settimana. Cifre record anche per il traffico aereo e sulle prenotazioni, che mostrano un incremento eccezionale rispetto agli anni precedenti. Le agenzie di viaggio hanno avuto un picco del più 304% di passeggeri con biglietto aereo per la Spagna. Complessivamente si stimano oltre 247.000.000 di euro che entreranno nelle casse dell'economia spagnola e generato esclusivamente dai viaggiatori internazionali arrivati nella penisola iberica per questa eclissi.
E come si sono allora organizzate le autorità spagnole per accogliere questo flusso di turismo?
Le comunità autonome e il governo spagnolo hanno incrementato i trasporti aerei e ferroviari. Ovviamente i posti sui voli diretti interni in Spagna sono aumentati dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2025, anche perché giustamente chi vive in Spagna vuole raggiungere le comunità rurali, i parchi naturali e anche le zone isolate, soprattutto nel nord come le Asturie, la Cantabria e i Paesi Baschi. Trovare un alloggio libero è impossibile, quindi l'Associazione Spagnola dell'Industria del Commercio del Caravan ha lanciato l'iniziativa Astro Caravani per gestire le migliaia di persone che si spostano in camper o autocaravan verso la Sierra Norte di Madrid e altri punti isolati. Per evitare una saturazione delle telecomunicazioni, i principali operatori spagnoli hanno rinforzato la copertura della rete mobile in 700 punti per evitare il blocco totale delle linee. E in questi giorni è partita la caccia agli occhiali speciali che devono essere tassativamente indossati per evitare lesioni alla retina, ma oramai purtroppo sono introvabili. Anche perché in diverse regioni il Ministero dei Consumatori e le autorità regionali hanno ordinato alla Guardia Civile il sequestro di migliaia di occhiali messi in vendita senza la certificazione ISO. Quindi per chi è rimasto senza non resta che aspettare la prossima eclissi prevista il 2 agosto 2027.
E con questo contributo dalla Spagna chiudiamo il radiogiornale. Adesso c'è lo sport.